Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Buongiorno, buonasera, in qualunque fuso orario voi vi troviate. Oggi, per parlare di rinascita, abbiamo Valeria Secchi. Benvenuta.
Grazie, bentrovati a tutti quanti.
Senti, che cosa significa rinascita?
La rinascita, per come io la vedo, è quell'atto di reinventarsi nel momento in cui la propria vita prende una piega che non ci rappresenta completamente. Io credo che rinasca chiunque esca dalla via maestra che le scelte del passato, nella quale ti hanno messo le scelte del passato, nella quale un indirizzo societario anche ti ha inserito. Se in quel momento stai percorrendo una strada che non ti appartiene, che senti che ti va stretta e decidi di abbandonarla, stai attuando una rinascita in qualche modo.
Sì. Quante volte sei rinata?
Negli ultimi anni tantissime, nel senso che io ho fatto della rinascita il mio life motive, come si dice, con l'inglese non sono molto brava, nel senso che io a 50 anni ho completamente ribaltato la mia vita, ma ribaltata a 360 gradi, lavorativamente, emotivamente, socialmente, sotto tutti i punti di vista. Una volta che ho innestato il primo cambiamento, è stato un effetto domino e ho attuato tutta una serie di passi che mi hanno portato a fare la vita che faccio adesso, anche se ci tengo sempre a precisare che la mia rinascita è ancora in fieri, è una cosa che si sta compiendo continuamente. Questo mi dà un senso di grande vitalità.
Senti, e spiegaci cosa sia la rinascita spirituale.
E la rinascita spirituale avviene quando il tuo spirito, che è quello che in qualche modo anima la materia di cui siamo composti, a un certo punto preme così forte come il bambino nell'utero materno, nel senso che a un dato momento, se tu non stai, come dicevo prima, facendo una vita che ti rappresenta, che è quella che ti senti giusta per te, arriva un punto in cui il tuo spirito comincia a mandarti dei segnali. Spesso e volentieri sono segnali molto pesanti, è una sorta di travaglio, se vogliamo mantenere il paragone e la metafora del parto. È una sorta di travaglio in cui tu senti stringerti sempre più addosso lo spazio che ti circonda, lo spazio fisico, lo spazio sociale, lo spazio familiare, lo spazio culturale, quello spazio in cui ti stai trovando a vivere, se non è quello giusto per te, il tuo spirito manifesta questo disagio, innesca questo travaglio e ti dice: sveglia, vai, esci da quella che viene definita comfort zone, ma che io ritengo che per il 99,9% delle volte sia una scomfort zone. Purtroppo ci adagiamo per paura di affrontare il travaglio e il parto.
Senti, ma è vero che rinasce solo chi è caduto, oppure no?
No, diciamo che cadere è il momento che forse maggiormente ti fa concretizzare la tua situazione di equilibrio precario, perché quando noi ci troviamo a vivere una vita ti faccio un esempio per essere un po' concreti, sennò chi ci ascolta fatica a capire. Da giovane fai delle scelte, no? Decidi di, non so, iscriverti a quell'università, pensi di voler fare quella professione, magari strada facendo ti rendi conto che non era esattamente quello che volevi fare, ma ormai, questa parola che è una pietra tombale sulla vita di chiunque, ormai hai preso quella strada, ti trovi a aver imboccato un percorso che pare definitivo, cioè nel momento in cui tu hai cominciato quel percorso di studi, hai iniziato quella professione o addirittura hai cominciato una relazione, tutto intorno a te, la tua famiglia, la società, il mondo intero sembra accompagnarti in quel percorso che tu pensi di aver scelto liberamente, ma che in fondo quando sei giovane è molto difficile che tu sia in grado di focalizzare come quello adatto a te, ok? Quindi quando tu arrivi a un certo punto di questa vita che ti sei costruito più o meno coscientemente, se non è quella giusta, insisto, cominci a traballare e arriva magari il momento in cui cadi. Quello è il momento in cui maggiormente realizzi ed è il momento in cui magari puoi rinascere, ma non è detto che devi per forza cadere per rinascere. Per rinascere basta che tu acquisisca consapevolezza di quello che ti circonda. Io a 50 anni ho avuto un momento di crisi pazzesca perché a un certo punto mi sono detta: ok, bene, bene, che mi vada, è più quello che mi resta da vivere, cioè è più quello che ho vissuto rispetto a quello che mi resta da vivere. Quindi ho fatto due conti, ho detto: fino adesso cosa ho fatto? Ho fatto quello che volevo, ho fatto quello che mi piaceva. Io ho avuto una vita diversamente facile, come la definisco io spesso, e fino a quel momento mi ero fatta veramente trascinare dalla contingenza, dalle necessità, dalla vita, che in qualche modo mi aveva fatto rotolare come come un sasso nel fiume. Arrivati a 50 anni, ho detto: ok, fermi tutti. Non c'è stata una vera e propria caduta, c'è stata una presa di coscienza e io ho deciso: no, questo non è. Non è il modo in cui io voglio portare avanti il resto della mia vita. E lì ho deciso di cambiarla completamente, in maniera assolutamente, per alcuni incosciente, con delle decisioni assolutamente autarchiche e imprevedibili, irragionevoli per molti, perché io a 50 anni ho deciso che da grande volevo fare la modella. Questa
No,
cosa ha fatto sorridere tanti.
non, guarda, ci sono degli esempi in giro per il mondo. Girando sulla rete se ne trovano 50, 60. No, non solo 50, anche 60.
Allora, la piccola differenza che distingue la mia scelta è che io vengo, come ti dicevo, da una vita diversamente facile, con cinque figli e un mare di problemi di tipo economico, di tipo lavorativo, in cui io ho fatto veramente di tutto, cioè non venivo da questo mondo, era un mondo che non mi apparteneva assolutamente. E quindi decidere motu proprio di fare questo salto è stato un vero e proprio azzardo, è stato un po' un volersi lanciare sperando che il paracadute si aprisse. Ma il motivo per cui l'ho fatto è un motivo molto semplice. Arrivato a compiere i 50 anni, io mi sono resa conto che la mia generazione, le donne della mia fascia d'età, non erano minimamente rappresentate nella comunicazione commerciale, come se noi non esistessimo più. Di fatto, noi viviamo una situazione particolare, soprattutto in Italia, che è un paese a forte matrice cattolica. La donna, vive questa situazione, o è Maria o è Maddalena. Arrivi a una certa età che non sei più né l'uno né l'altro. E io questa cosa l'ho trovata assolutamente aberrante. L'idea che noi entrassimo in una fase della vita in cui diventavamo invisibili, perché il ruolo femminile è associato al ruolo di cura. Diventiamo invisibili a 50 anni quando non siamo più né Maria né Maddalena per riapparire magicamente verso i 70-80 quando diventiamo nonne ed ecco di nuovo il ruolo di cura. Io rivendicavo per me e per le mie figlie femmine a livello di testimonianza il diritto di esistere, di essere una donna indipendentemente dal fatto di essere una madre, di essere una moglie, indipendentemente da tutto, e rivendicavo il mio diritto a una femminilità a 360 gradi a dispetto della mia età. E quindi ho deciso, ripeto, che da grande volevo fare la modella perché volevo essere rappresentata, perché vedere le creme antirughe pubblicizzate dalle ventenni mi facevano sentire presa per i fondelli. C'era tutto, c'è stato tutto un ragionamento, no, dietro questa cosa per cui mi sono buttata. E come ti dicevo, in maniera assolutamente autarchica, perché non è che qualcuno mi ha scoperto, io ho preso da internet tutto i nomi delle agenzie di modelle nella mia zona, ho
E le hai mandato una mail.
mandato mail e foto a tutti a tappeto, ma alcuni ho scritto per un anno tutti i mesi, cioè finché non hanno cominciato a rispondermi. E bada bene, risposte. Considerata la mia età e i capelli grigi, secondo te, erano chiamate per adesivi per le dentiere, pannolini per l'incontinenza e montascale, qualcuna anche per casa di riposo. Cioè, come a dire che invecchiare significava farsela sotto, perdere i denti e non essere in grado di fare le scale. Ovviamente sono lavori che io ho rifiutato, perché non era quello che volevo. Cioè,
Fatto
io
bene.
volevo trasmettere un'immagine di una donna che a 50 anni fosse ancora appetibile, fosse ancora energica, fosse ancora un esempio, un modello, ma soprattutto per quelle giovani. Io attualmente lavoro parecchio, mi sono trovata a fare shooting con ragazzine di 18 anni, ragazzine che mi guardano, mi dico: ah beh, però dai, cioè, come dire, invecchiare non è così terribile.
No,
Lanciamo
infatti.
questo messaggio a queste ragazze: non abbiate paura
Sì,
di
sì, sì.
invecchiare.
Posso, ho due domande. Una sul discorso di prima della caduta della presa di coscienza. La caduta della presa di coscienza, quindi, a volte sono necessarie. E due, quando hai iniziato a fare la modella, i tuoi figli come hanno reagito?
Allora, la caduta non è necessaria. Io auguro a tutti di riuscire a fare dei cambiamenti se lo desiderano senza cadere, perché comunque è un po' come, torniamo alla metafora del parto, è un po' come fare un parto con 40 ore di travaglio e fare un parto in dolore, cioè meglio un parto in dolore, diciamoci, ok? Quindi cadere no, presa di coscienza sì. Io credo che esista un momento nella vita in cui uno debba prendere coscienza di sé, di dove è geolocalizzato nello spazio e nel tempo e se quello che sta facendo è il miglior modo in cui può spendere il tempo della vita. Ok? E vada bene, una cosa che io dico sempre: io ho pubblicato sul mio blog anche un decalogo della rinascita in cui scrivo i 10 passaggi, i 10 step che ho affrontato io. Io dico sempre: non esiste il momento. Qual è il momento? Non esiste. Il momento è quando sei pronto, il momento è quando tu ti rendi conto che hai bisogno di un cambiamento, che hai di una rinascita. Per quanto riguarda invece la questione dei miei figli, ti stupirà, ma i miei figli sono i miei primi fans e loro non solo mi supportano in maniera anche molto concreta, molto pratica, nel senso che quando io devo andare via per degli shooting, loro si organizzano fra di loro, si gestiscono, mi aiutano con la mia figlia più piccola che è una ragazzina diversamente abile o come amo definirla io, abilmente diversa e quindi necessita di attenzioni particolari e loro se ne fanno carico molto volentieri. Loro mi hanno sempre spronato a perseguire i miei sogni e come dice la canzone che canta la Mannoia, che è un po' la mia colonna sonora, quando impari a sognare, c'è che quando ho imparato a sognare, da quando ho imparato a sognare non smetterò, dopo aver fatto questo io ho deciso di fare un ulteriore passo, dopo un paio d'anni ho deciso che volevo diventare un'imprenditrice, ho tirato fuori dalle tasche, non dal cassetto, perché i sogni vanno tenuti in tasca, a portata di mano, ricordatevelo, mai nei cassetti che fanno la muffa. Ho tirato fuori dalle tasche un altro sogno, ho aperto il mio brand, ho lanciato il mio brand, ho aperto la partita IVA e mi sono inventata imprenditrice. Anche lì i miei figli mi hanno sostenuto alla grande. Ecco perché dicevo, i cambiamenti che ho affrontato sono tanti, uno dopo l'altro, per costruirmi una vita che sia la mia, che sia quella che io voglio fare. Voglio spendere il tempo della mia vita nel miglior modo possibile.
Senti, per esempio, facciamo un esempio, io ho voglia di cambiare città, può essere una rinascita, magari andare a vivere in un
Assolutamente.
paesino,
Assolutamente sì, tu devi sapere che il prossimo step, quello che agogno da tantissimo, sarà andare a vivere in un borgo antico, che è un sogno che io ho da sempre, per il quale ecco qui sì, i miei figli mi hanno sempre un po' perculato, ma che ultimamente stanno rivalutando anche loro. Il cambiare tessuto sociale, quindi non solo tessuto urbano, ma cambiare tessuto sociale, cambiare il contesto nel quale tu ti muovi, è una bella sfida anche quella. Quindi assolutamente può essere una rinascita, perché ti troveresti a misurarti con contesti completamente diversi, quindi a mettere in atto strategie nuove. Ciao che rinascita, assolutamente.
Guarda,
Bene, bene. Senti, invece il classico dei classici, tagliare un amore vecchio, non un vecchio amore, un amore vecchio.
Allora, quello credo che sia, hai detto bene, non solo un grande classico, ma anche una delle rinascite più difficili. Io mi sono affrancata da una relazione dal padre dei miei cinque figli dopo quasi 30 anni di relazione. Una relazione devastante sotto tanti punti di vista. Quella è la rinascita più difficile perché tanto più una persona ha permeato la tua quotidianità, tanto più ti risulta inconcepibile pensare e immaginare una vita in cui non ci sia contemplata questa persona, nel bene o nel male, anche nel momento in cui noi questa persona la subiamo, come io ho fatto per tanti anni, perché quella diventa la nostra normalità. Hanno voglia le persone da fuori di dirti: ma non ti rendi conto, ma come fai a sopportare questo, ma come fai a sopportare quello? Di fatto tu ci vivi dentro, ci vivi immerso, quella è la tua normalità e affrancarti da questo è non solo la più classica, come dicevi tu, delle rinascite, ma credo anche la più difficile e la più dolorosa. Sai perché la più dolorosa? Perché tu puoi aver subito questa persona per tanti anni o questa relazione e puoi anche averci la morte con quest'altra persona, ma inevitabilmente torniamo alla presa di coscienza, arriva un momento in cui devi guardarti allo specchio e devi dirti: ok, ma tu dove eri nel frattempo? Perché non c'è verso che gli altri ti facciano qualcosa se tu in qualche misura non gli permetti di farlo. Quindi è la presa di coscienza più dolorosa perché è molto profonda, molto intima.
Senti, ce li dai due o tre consigli dal tuo decalogo per rinascere?
Allora, il primo è occhio ai motivatori della domenica. Se vuoi, puoi. Una beata mazza, sappiate che non è vero. Volere e potere, ni, fino a pagina 2. Allora, volere è il primo passo, va da sé che se non vuoi non puoi. Ma non basta, non è sufficiente. Il volere è il primo atto, io voglio cambiare. Dopodiché devo necessariamente passare dall'intenzione all'azione, il che vuol dire guardarsi allo specchio e compiere una autostima. Questa parola autostima, altra parola abusatissima dai motivatori della domenica, che cosa significa? Non significa: ah, sono forte, sono stra, ah, wow, spacco il mondo. No, significa dal latino autostimarsi, cioè essere in grado di fare una stima di se stessi che sia giusta.
Sai che
Premi
mestiere
e
faccio? Sai che mestiere faccio? Il
no.
professore di latino.
Devo stare attenta. Beh, io ho fatto il liceo classico, quindi ho delle
Ma si
reminiscenze.
sente.
Autostima è questo, fare una stima corretta di sé, sapersi valutare in maniera corretta. Quindi,
Sì.
quali sono i miei limiti? Perché tutti li abbiamo, non è vero che l'unico limite è quello che ci... No, abbiamo dei limiti e averne contezza e averne consapevolezza è il primo passo, non per superarli, perché magari li avremo sempre, per gestirli. E quali sono, e qual è il mio potenziale? Ecco, quindi guardarsi allo specchio e fare questa valutazione di sé è fondamentale. Dopodiché, uno dei punti del mio decalogo piuttosto da digerire, perché sono 10 imperativi, è pazienta. Pazienta, perché le cose non arrivano così, non esiste una bacchetta magica per cui tam, bibidi, bobidi, bu e tutto cambia. Bisogna avere pazienza e darsi il tempo. Però una cosa la voglio dire, per non spaventare troppo le persone. Io dico sempre che il cambiamento è come una scalata, ok? Se tu sei alla base della montagna e guardi la cima, ti scoraggi e dici: vabbè, ciao, io torno a casa. No, guarda dove stai mettendo i piedi anziché guardare la cima e comincia un passo alla volta. Nel momento in cui arriverai in cima, sicuramente il panorama sarà mozzafiato, ti ripagherà di tutto, ma nel frattempo, già mentre sali, cambia il panorama. Già mentre sali, cambia l'aria che respiri. Quindi già mentre sali, stai godendo di quello che stai facendo e della fatica che stai facendo. Ecco, questi sono i consigli che mi sento di dare.
Bene, Valeria, da Valerio a Valeria, un grande abbraccio, grazie
Grazie a voi. Grazie
e ci vediamo alla prossima.
mille.
Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.